capitolo 4, commento a Luca 2, da 1 a 20. V'è nato un Salvatore. Il Re di Gloria si umiliò profondamente nel farsi uomo e nel vivere in un ambiente spesso rozzo e ripugnante. Egli adombrò la sua gloria perché la maestà del suo aspetto non attirasse gli sguardi. Evitò ogni ostentazione. Le ricchezze, gli onori terreni e la grandezza umana non possono salvare un'anima dalla morte, e Gesù volle che gli uomini lo seguissero non per attrattive terrene, ma spinti dalla bellezza della verità. Da secoli la profezia aveva descritto il carattere del Messia, ed egli voleva essere accettato per la testimonianza della parola di Dio. Gli angeli, ammirati per il glorioso piano di salvezza, desideravano intensamente vedere in che modo il popolo di Dio avrebbe accolto il suo figliuolo rivestito di umanità. Alcuni vennero nel paese del popolo eletto. Gli altri popoli credevano nelle favole e adoravano falsi dei. Questi angeli giunsero invisibili a Gerusalemme e si fermarono accanto ai ministri di Dio, a coloro che stavano spiegando i sacri oracoli. Al sacerdote Zaccaria, che offriva il profumo dinanzi all'altare, era già stata annunciata l'imminenza della nascita del Messia. Già era nato il precursore preannunciato dalla profezia e confermato dai miracoli. La notizia della sua nascita e il significato straordinario della sua missione si erano ormai divulgati, ma Gerusalemme non si preparava ad accogliere il suo Redentore. Amaro fu lo stupore dei messaggeri celesti quando videro l'indifferenza del popolo che Dio aveva chiamato per comunicare al mondo la luce della sacra verità. La nazione ebraica era stata conservata perché il Messia doveva nascere dal seme di Abramo e dalla discendenza di Davide. Ma il popolo eletto non si rendeva conto che tale venuta era ormai imminente. Il sacrificio del mattino e della sera annunciava l'agnello di Dio, ma nel tempio stesso non ci si preparava a riceverlo. I sacerdoti e i dottori della legge non si accorgevano che stava per compiersi il più grande evento della storia. Ripetevano le loro vane preghiere e celebravano i loro riti per essere ammirati dagli uomini, ma a causa della brama di ricchezze e di onori non erano pronti ad accogliere il Messia. La stessa indifferenza era diffusa in Israele. Una maggioranza di uomini dal cuore egoistico e profano non partecipavano alla gioia di tutto il cielo. Solo alcuni desideravano la grazia di Dio e a questi fu inviato il messaggio celeste. Giuseppe e Maria, nel viaggio dalla loro abitazione di Nazaret sino alla città di Davide, ebbero come compagni degli angeli. Il decreto col quale la Roma dei Cesari ordinava il censimento di tutti i suoi sudditi era giunto sino alle colline della Galilea. Come nei tempi antichi Ciro era stato chiamato a dominare il mondo per liberare gli israeliti dalla prigionia, così in quel momento Cesare Augusto attuava il disegno divino di condurre a Betlem la madre di Gesù. Essa appartiene alla stirpe di Davide e nella città di Davide deve nascere il suo discendente. Da Betlem, aveva annunciato il profeta, sarebbe uscito il dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ma Giuseppe e Maria non sono riconosciuti né onorati nella città della loro stirpe regale. Stanchi e senza alloggio, percorrono la via stretta e lunga dalla porta della città fino alla sua estremità orientale, cercando invano un luogo ove passare la notte. Nell'albergo affollato non v'è posto per loro. Finalmente trovano rifugio in una rozza costruzione che serviva da riparo agli animali. Là nasce il Redentore del mondo. Gli uomini non sanno nulla, ma tale notizia riempie di gioia i cieli, che provano per la terra l'interesse più affettuoso e profondo. Nasce colui la cui presenza illumina l'universo intero. Un'innumerevole schiera di angeli si era radunata sulle colline di Betlem per proclamare la lieta novella. Se i capi di Israele fossero stati fedeli al loro mandato, anch'essi avrebbero avuto il privilegio di partecipare all'annuncio della nascita del Messia, ma invece, per la durezza del loro cuore, vengono messi da parte. Dio dice: io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arida. La luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti. Fulgi di raggi di gloria provenienti dal trono di Dio risplendono su coloro che ricercano la luce e sono disposti ad accoglierla. Nei campi in cui Davide giovinetto aveva pascolato le sue greggi vegliavano dei pastori. Nel silenzio della notte parlavano del Salvatore promesso e pregavano perché il re salisse sul trono di Davide. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Queste parole riempirono di visioni di gloria le menti dei pastori stupiti. Era giunto il liberatore di Israele. Potenza, grandezza e trionfo si associavano con la sua venuta. Ma l'angelo li preparava a riconoscere il loro Salvatore nell'umiliazione e nella povertà. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Il messaggero celeste aveva dissipato il timore dei pastori. Aveva anche detto loro come avrebbero trovato Gesù e, in considerazione della debolezza umana, aveva dato il tempo perché si abituassero allo splendore divino. Ora la gioia e la gloria non potevano restare più a lungo nascoste e tutta la pianura risplendette dello scintillio delle schiere del Signore. La terra tacque e il cielo si raccolse per ascoltare il canto. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Oh, se gli uomini di oggi sapessero riconoscere quel canto. Quell'annuncio e la melodia che lo accompagnava aumentarono d'intensità sino alle estremità della terra. E quando si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali, una grande moltitudine intonerà ancora questo canto con una voce simile al suono di molte acque e dirà: alleluia, poiché il Signore Dio nostro l'Onnipotente ha preso a regnare. Scomparsi gli angeli, la luce lentamente si dileguò e le ombre della notte ripiombarono sulle colline di Betlem. Ma nella memoria dei pastori rimase impressa l'immagine della più luminosa visione che occhio umano abbia mai potuto contemplare. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire fra loro: passiamo fino a Betlem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente in una mangiatoia. Traboccanti di gioia, i pastori raccontarono ciò che avevano visto e udito. E tutti quelli che l'udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo, e i pastori se ne ritornarono glorificando e lodando il Dio. Il cielo e la terra non sono oggi più lontani di quanto lo fossero quando i pastori udirono il canto degli angeli. Ancora oggi l'umanità è oggetto delle cure del cielo, come lo era quando uomini di umile condizione avevano il privilegio di incontrarsi con gli angeli a mezzogiorno e conversavano con loro nei campi o nelle vigne. Il cielo può esserci molto vicino nelle comuni attività della vita. Dal cielo gli angeli accompagnano coloro che ubbidiscono agli ordini di Dio. La storia di Betlem è un soggetto inesauribile di meditazione. Essa racchiude la profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio. il sacrificio del Salvatore che lascia il trono celeste per una mangiatoia e la compagnia degli angeli per quella degli animali di una stalla, ci lascia attoniti. Tale sacrificio condanna l'orgoglio e la presunzione umani. Ma si era solo agli inizi della sua abnegazione. Prendere la natura umana sarebbe stata per il Figlio di Dio un'estrema umiliazione, anche quando Adamo viveva nell'Eden in uno stato di innocenza. Eppure Gesù l'accettò indebolita da 4.000 anni di peccato. Come ogni discendente di Adamo, egli accettò i risultati della ereditarietà, risultati che possiamo scorgere nella vita dei suoi antenati terrestri. Così egli venne a dividere i nostri dolori e tentazioni e a darci l'esempio di una vita immune dal peccato. Satana, quando era in cielo, aveva odiato il Figlio di Dio, geloso della posizione che occupava nella corte celeste. Lo aveva odiato quando era stato vinto e cacciato dal cielo. Lo aveva odiato quando si era offerto per la redenzione degli uomini. Dio permise al suo figliuolo di venire in un mondo in cui Satana si proclamava signore e di venirci come un fanciullo inerme, soggetto a tutte le debolezze. Gli permise di andare incontro ai pericoli della vita come tutti gli altri uomini, di lottare come avrebbe dovuto fare ogni figlio di Adamo, a rischio di un insuccesso e di una perdizione eterna. Il cuore di un padre di quaggiù si commuove per il suo bambino e, contemplandone il visetto, trema al pensiero dei pericoli che la vita gli riserva. È ardente desiderio di ogni padre difendere il suo piccolo dalla potenza di Satana, preservarlo dalle tentazioni e dalle lotte. Dio ha consentito a dare il suo unigenito per un conflitto ben più tremendo e per un rischio molto più grande. Lo ha fatto per assicurare ai nostri piccoli il sentiero della vita. In questo è l'amore. Ammirate, o cieli, e stupisci, o terra.